che fosse dai tempi della pandemia che non facevamo tre dirette di fila in tre serate, ma d'altra parte, come allora, insomma, sono tempi particolarmente difficili, sono giornate che credo non dimenticheremo facilmente, anche perché mi sembra che si stia facendo veramente di tutto per non farcele dimenticare. Bentornati, abbiamo provato a seguire dall'inizio, da sabato sera, da quando l'attacco o il contrattacco, adesso insomma c'è anche qualche disputa su quale parola esatta utilizzare, perché altrimenti poi c'è qualcuno subito che ti corregge, come se cose qua da qualche parte poi qui come si potesse anche essere tacciati di essere anti-iraniani, però insomma si corre anche questo di rischio. E torniamo a parlarne con Silvia Boltuk, a cui do subito il benvenuto senza altro aspettare. Bentornata Silvia.
Bentrovati, grazie per l'invito.
Tra l'altro, direttrice di Special Eurasia, era stata con noi qualche settimana fa, abbiamo parlato, no, forse qualche mese fa, per parlare di quando l'Iran era stato attaccato con l'attentato di Kerman, no?
Esatto.
E questa sera, diciamo, saremmo dovuti un po' tornare su argomenti simili, nel senso che avevamo pensato di parlare dell'ISIS Khorasan. No, giustamente su suggerimento di Silvia, insomma, abbiamo anche cambiato il tema della serata, perché con quello che sta accadendo probabilmente non era, come dire, l'idea più brillante quella mia di continuare a parlare invece, cioè di parlare, di spostarci su un tema che sicuramente ci avrebbe portato un po' lontani dall'attualità. Allora, mentre si stanno collegando un po' tutti, saluto, voglio leggere questo perché Carlo che dice comunque poche ore prima della risposta armata iraniana mi sono visto la prima puntata della serie TV Gando, una TV iraniana famosa, coincidenze? Io non credo, però non in che senso era un messaggio, dove l'hai vista dall'alto sulla TV iraniana, immagino su qualche, l'hai scaricata comunque, sì, e poi una volta ne parleremo, qualche volta abbiamo citata questa serie, però magari una volta ne parleremo più dettagliatamente. Allora, Silvio, queste 48-72 ore, tutti quanti, diciamo, discutono e ci si divide tra è una messa in scena, è stato un attacco coreografico, un attacco preconcertato. Dici tu tutto quello che
parliamo c'è. Dell'attacco all'ambasciata di Damasco o parliamo dell'attacco iraniano verso Israele? Ecco, parliamo dell'attacco di... Ecco,
questa è già una domanda che dice molte cose, però sì, no, parliamo diciamo dell'attacco iraniano in questo caso.
Allora, io credo che fosse un attacco reale, ma con già la coscienza a monte che non si sarebbero fatti danni, per dirlo diciamo in termini molto spiccioli. L'Iran si è mosso in una maniera che diciamo non potesse seguire un conflitto a questo attacco, quindi ha avvisato che avrebbe risposto all'attacco dell'ambasciata di Damasco, ha avvisato i paesi limitrofi, tra cui anche i paesi del Golfo, dell'imminente attacco verso Israele. Lo ha fatto in una maniera tale, tra l'altro anche l'impiego degli armamenti che sono stati utilizzati, anche questo ha dato molto da pensare, ovvero sono stati utilizzati i droni e i missili da crociera e non i missili balistici sono quelli più difficili da intercettare, quindi c'è l'idea che comunque l'Iran volesse rispondere ma non ha ritenuto opportuno in questo momento storico dare una risposta tale che portasse a delle conseguenze che potessero poi aprire un conflitto più ampio. Peraltro, io direi che è stata anche una scelta abbastanza intelligente, nonostante il colpo all'ambasciata di Damasco sia stato un colpo pesante, intanto perché viola il diritto internazionale, in secondo luogo perché comunque sono stati 16 morti, 16 morti sono veramente tanti, perciò al di là del fatto che ci fosse coinvolto, che fosse morto un generale di Pasdaran, comunque parliamo di 16 morti all'interno di un'ambasciata, quindi un attacco veramente grave. Detto ciò, io credo che sono stati molto furbi, perché io credo che la mossa israeliana nascesse proprio dalla volontà di aprire un conflitto diretto con l'Iran. Credo che il governo di Netanyahu, sempre più isolato, e metto le virgolette perché comunque c'è sempre un limite a quanto Israele sia effettivamente isolato, nel senso che anche quando riceve condanne comunque è sempre Israele, quindi con degli alleati occidentali che rimangono al suo fianco. Ciò nonostante è un governo molto criticato, molto isolato, c'è stata la condanna ONU, ci sono state diverse dichiarazioni anche di presa di distanza da parte degli alleati storici statunitensi, e io credo che loro abbiano tentato di innescare un conflitto aperto con l'Iran per poter riaccaparrarsi in contrapposizione poi l'alleanza, questo blocco forte dei paesi occidentali. Non a caso l'ambasciatore israeliano addirittura ha detto che l'Iran aveva intenzione di colpire l'Italia, che francamente insomma mi sembra veramente al di là di qualunque immaginazione. Questo perché? Perché è un tentativo di spaventare per poi ottenere l'appoggio in chiave anti-iraniana. Quindi se l'Iran colpiva e scatenava un conflitto con Israele, ovviamente tutto l'Occidente si sarebbe di nuovo ricompattato intorno a Netanyahu. Per ora il colpo non è riuscito.
Dice, il colpo non è riuscito, però per esempio da noi, insomma, uno non può non fare questo paragone. Sì, è stato sicuramente un attacco, si dice il più grande attacco di droni mai realizzato finora, no, nella storia, molto spettacolare, molto, come dire, di impatto. Era dal 73 che un esercito, cioè un paese, non attaccava Israele, no, dalla guerra del Kippur. Però in Italia siamo tutti saltati sulla sedia, cioè hanno fatto subito edizione straordinaria del telegiornale, oggi tutti ne parlano, si spregano approfondimenti in cui si fa una grande discussione per qualcosa che, io dico, fortunatamente non ha fatto vittime.
Assolutamente sì. Innanzitutto io non ho visto, e anche questo fa molto riflettere, non c'è stata da parte iraniana come dire, una condanna su un eventuale fallimento di questo attacco. Comunque loro sono soddisfatti del risultato, e questo già deve far riflettere, perché evidentemente il loro risultato era più dare un avvertimento forte, quindi fare una cosa che fosse veramente molto impattante a livello mediatico, così da attirare comunque l'attenzione su quella che è la potenza di deterrenza dell'Iran. Ma noi sappiamo benissimo che l'Iran è in grado, perché lo ha fatto, di mandare in tilt l'Iron Dome, e in questo caso non poteva non sapere che la maggior parte dei missili o comunque dell'attacco non sarebbe passato, così come, avendo avvisato con così tanto anticipo, avendo avvisato dei paesi che sono alleati degli Stati Uniti, hanno delle basi statunitensi all'interno del loro suolo, che questi paesi non avrebbero avvisato, ovviamente, certo, e che i caccia non si sarebbero alzati in volo per abbattere i droni. Quindi, siccome sono dei grandi strateghi, gli iraniani hanno saputo anche nell'arco degli anni mettere, insomma, a colpo anche degli attacchi chirurgici, se vogliamo, in quello che era il conflitto indiretto che era già in atto con Israele, io non posso pensare che loro non si prefigurassero come andava a finire. Quindi io credo che per ora è stato un avvertimento. Non stanno cercando in questo momento il conflitto, forse non hanno neanche voluto servirlo su un piatto d'argento a Israele. Indubbiamente è stata una cosa molto impattante, perché vedere insomma tutta quella pioggia di missili, di droni, e arrivare attraversare anche diversi paesi è indubbiamente stato una grande dimostrazione di forza. Non sono d'accordo su chi dice che è stato un fallimento, come Biden ha detto agli israeliani che è stato il più grande fallimento da parte dell'Iran. Secondo me loro sono arrivati nel loro intento.
No, ma anche perché se fosse stato un fallimento, credo che sarebbe anche stato un fallimento molto costoso per Israele, perché c'è un, come dire, una disparità di costi enormi tra i due investimenti, diciamo, di 10 a 1.
Assolutamente. Tra l'altro Israele, ribadisco, io non credo che Israele sia isolata, ci credo un po' poco. È vero anche che se il governo Netanyahu veramente esagerasse oltre, veramente non avesse più freni, cosa che succede, perché quando un governo non ha freni dopo quello che stiamo assistendo a Gaza, poi il rischio è che faccia il passo più lungo della gamba, ovviamente, perché poi c'è questa impressione che non si abbiano più limiti e che quindi si agisca veramente al di fuori di ogni limite anche della legge internazionale. Se questo dovesse succedere, ricordiamo che il 70% degli armamenti di Israele li forniscono gli Stati Uniti, quindi io sarei anche molto attento a scontentare gli alleati americani. Di contro è anche vero, sarei attento per un presidente che vuole essere ricandidato in America, ecco, a scontentare gli israeliani.
Ecco, no, questo c'è una questione, come dire, elettorale che pesa non poco. Quindi se da una parte magari imbarcarsi, avviare una guerra a pochi mesi dal voto non è che sia proprio, come dire, uno spot elettorale fantastico per tutta l'opinione pubblica, direi, per tutti gli elettori americani, però c'è sicuramente per le lobby, diciamo, filo israeliane, che negli Stati Uniti e non solo lì contano moltissimo, sicuramente invece è un rapporto da tenere sempre presente.
Assolutamente, io credo che sia stato anche molto scomoda come situazione per l'attuale governo Biden, per il semplice fatto che se Biden fosse stato rieletto o fosse all'inizio del suo mandato, aveva tutti i mezzi per porre una pressione maggiore su Israele, perché una volta eletto, poi, come per dire, ci rivediamo fra 4-5 anni, mm-hmm. quando ci sarà di nuovo la campagna elettorale, quindi in un primo momento avrebbe potuto. Adesso che invece è a rischio la sua rielezione, è chiaro, tra l'altro con un concorrente che gode di un grande appoggio anche di Israele. Ricordiamoci che Trump è colui che spostò l'ambasciata, insomma, colui che fece passi importanti per il riconoscimento di Israele a scapito del popolo palestinese. È chiaro, anche se Trump onestamente mi ha un po' confuso con le sue dichiarazioni dell'ultimo mese, perché da una parte ha detto ma Israele non lo sta facendo come l'avrei fatto io, forse è un po' esagerato, chiedo di, comunque ho sempre lavorato per la stabilità e la pace, chiedo a Israele, insomma, di abbassare i toni. E poi da un'altra parte, qualche giorno dopo, dice: io non capisco come si faccia a supportare Biden, che è il presidente più antisemita che ci sia mai stato. Insomma, Trump sì, no, anche utilizza in maniera molto bizzarra anche la questione, ovviamente in maniera strumentale.
Beh, Trump è quello che prima ordina di ammazzare Soleimani, e poi dopo la reazione anche lì molto telefonata dell'Iran dice vabbè, ma va bene così, adesso possiamo anche arrivare a un buon accordo a breve. Ha una sua, non mi ricordo se addirittura fosse una definizione che diede Philip Roth, forse poco prima di morire, cioè un presidente jazz, cioè un presidente che una presidenza molto che fa dell'improvvisazione in certi momenti, anche il suo pezzo forte, però insomma magari forte per lui, ma per gli altri non è proprio il massimo, insomma, perché è abbastanza sconcertante, in effetti. Qui c'è una domanda qui di Luca, che anticipa la domanda che ti stavo per fare. Cioè, lui dice: il ruolo dell'Arabia Saudita negli attacchi di ieri notte, anche in senso più ampio, come ad esempio nella questione Houthi. Cioè, tanto, se non sbaglio, è arrivata poco fa la conferma che sia Arabia Saudita che Emirati Arabi Uniti avrebbero collaborato con Israele nella difesa, insomma, nell'abbattimento della pioggia di droni iraniani.
Sì, loro hanno fornito intelligence, ovviamente, questo era quello a cui mi riferivo prima quando dicevo: è chiaro che se tu avverti i paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, che hanno anche basi statunitensi e sono dei forti alleati statunitensi, anche se anche lì, insomma, a partire dal Covid abbiamo visto qualche vacillare un po' anche questi rapporti, ma lì sono, diciamo, più che altro delle rinegoziazioni degli equilibri di forza, mettiamolo in questi termini. Detto ciò, è chiaro che se tu fornisci questo tipo di informazione, un paese, insomma, stratega come l'Iran non può non sapere che poi questa informazione arriva. Ecco perché mi dà da pensare che comunque lo abbiano fatto abbastanza appositamente, con intenzionalità. Detto ciò, sì, i paesi del Golfo hanno fornito intelligence. Il loro obiettivo principale in questo momento è la stabilità. Molti sono rimasti stupiti quando l'Arabia Saudita, con questo accordo che si diceva essere mediato dalla Cina, avevano ormai riaperto questi rapporti con l'Iran, e dico si diceva mediato dalla Cina perché in realtà credo che sia stato un po' improprio dare il merito solo ai cinesi. In realtà c'è stata una lunghissima mediazione da parte dell'Oman e dell'Iraq in questo senso, per cui dividerei a pari livello tra questi tre attori il merito di questo riavvicinamento. E l'unico motivo per cui i sauditi ovviamente sono riavvicinati è A, innanzitutto perché non sono riusciti né in Siria né in Yemen a portare a casa il risultato nei confronti ovviamente dell'Iran, quindi c'erano queste guerre tramite proxy. Il secondo motivo è che l'Arabia Saudita sta investendo in quello che in maniera abbastanza bizzarra viene definito questo rinascimento saudita, moltissimi fondi sono andati per questa Vision 2030, per attirare soprattutto turismo, per attirare capitali europei. È chiaro che un conflitto distruggerebbe, no, certo, anni e anni di strategie e di investimenti. Anche la stabilizzazione con l'Iran nasce perché l'Iran arrivava ad attaccare anche o gli Houthi arrivavano ad attaccare anche le strutture petrolchimiche, l'industria petrolchimica del paese, quindi era veramente, loro avevano un grande bisogno di stabilità, che se vogliamo è anche quello che sta facendo il governo Raisi, il fatto di aver mediato, di aver ritrovato un equilibrio con l'Azerbaigian, anche quando sembrava che c'erano contrasti con la Turchia. Perché? Perché sono paesi che stanno guardando più la prosperità regionale che a conflitti diretti. Io credo che in questo caso si possa leggere in questa lettura, in questa chiave, l'ambivalenza che ha avuto ad esempio l'Arabia Saudita, appunto, anche rispetto a quello che è successo nel Mar Rosso, in cui da una parte non si permetteva il sorvolo dello spazio aereo per colpire gli Houthi che stavano a senso loro, insomma, difendendo la causa palestinese, invece qui danno viceversa, invece sembra che colpiscono l'Iran condividendo informazioni di intelligence. Insomma, in realtà, secondo me, stanno cercando di sventare qualunque tentativo di allargare il conflitto. Non posso dire onestamente di vedere un posizionamento anti-israeliano. Mi dispiace dirlo, ma non vedo questa difesa così massiccia della causa palestinese o di rottura degli accordi di Abramo, anche se i sauditi non li hanno siglati, quindi parlo più a livello regionale, ma indubbiamente non vogliono neanche se questo significherebbe in qualche maniera colpire l'Iran, non gli conviene in questo momento, destabilizzazione non conviene a nessuno.
Tra l'altro c'è un paese in particolare, no? Che il paese arabo, c'è cioè la Giordania, che è stato anche quello che ufficialmente ha partecipato alla difesa proprio anche con la propria aviazione, oltre che con i propri sistemi. E però oggi il ministro degli esteri Giordano ha fatto un appello alla de-escalation, cioè ha detto sì, ok, però insomma, adesso fermiamoci qua perché non è cosa insomma, proseguire.
Sì, beh, la Giordania ovviamente è uno di quei paesi che gravitano molto nell'orbita statunitense. Diciamo che c'è stata quest'ondata, ecco, li richiamiamo un'altra volta, c'è stata quest'ondata da molti paesi arabi per gli accordi di Abramo o comunque di un avvicinamento a strutture di sicurezza occidentali, ecco, a guida statunitense, e quindi è chiaro che non solo, tra l'altro mi permetterei anche di aggiungere l'ondata anche di profughi che arrivano in seguito a questi conflitti che sconvolgono la regione, è chiaro che la Giordania è in una posizione molto pericolosa. E indubbiamente è quella più tra i paesi, insomma, che noi vediamo tra i paesi arabi più allineati con l'Occidente. È chiaro anche che hanno una reputazione da difendere. Quando si pensa ai proclami anche dei paesi arabi, una cosa che io ho notato in quest'ultimo anno è che spesso sono più in favore dell'udienza interna, perché bisogna ovviamente fare un distinguo tra quelli che sono i governi arabi e che sono i popoli. I popoli scendono ogni giorno in piazza per la causa palestinese e chiedono a gran voce ovviamente che venga fatto qualcosa per la striscia di Gaza, non solo, anche per la Cisgiordania ovviamente. D'altro canto i governi arabi, che mi permetto di dirlo insomma forse in maniera un po' semplicistica, ma mi permetto di dare questo giudizio, non hanno fatto abbastanza, se pensiamo a quanti anni hanno speso in sede di Lega Araba a parlare, a riempirsi, insomma, a rendere discorsi sulla causa palestinese, non hanno fatto tutta la pressione di cui erano, insomma, che potevano fare, anche,
Certo.
non, anche per esempio in sede OPEC, mi viene in mente con il petrolio e quant'altro, però invece a livello di audience interna devono fare delle dichiarazioni forti, delle dichiarazioni forti che comunque servono a mantenere la stabilità all'interno di un paese che chiede a gran voce giustizia ovviamente per i popoli arabi. Quindi secondo me queste dichiarazioni, a volte anche dalla Giordania, sono da una parte per far vedere agli alleati un certo tipo di posizionamento e rassicurare sulle proprie posizioni, da un'altra parte per ovviamente accaparrarsi anche un po' l'udienza interna o mantenere una certa stabilità quando vediamo, perché è chiaro che insomma, se la Giordania non manifestasse rispetto, non mettesse un vincolo, almeno a livello di dichiarazione a Israele, insomma, sarebbe una cosa abbastanza
Certo,
grave.
certo.
Anche
Sì,
perché, insomma, sono quasi tutti palestinesi in Giordania, per cui.
no, tra l'altro no, questo effetto abbastanza curioso, cioè di curioso direi pure abbastanza meschino, cioè degli appelli che ogni tanto fa la regina, fa il re, anche in sede diplomatica, però poi insomma di fatto non mi pare che abbiano mosso un dito. D'altra parte, come dire,
No.
in famiglia questo problemino ce l'hanno da un po', cioè senza ricordare il
Se
settembre
poi,
nero.
onestamente, non vorrei andare indietro nella storia, insomma, a parlare di come chi si è spartito la Palestina, perché
Ecco,
insomma,
no, appunto.
ecco, non andiamo a toccare un tasto dolente, per cui,
No, però
insomma.
sai, è importante anche questo ricordarlo. Cioè, ricordo sempre che quella che si chiama Giordania, un tempo si chiamava Transgiordania, e come dire, il cambiamento non è stato solo semantico, perché si sono presi una parte di
Esatto.
territorio che era previsto non andasse a loro, ma fosse appunto della Palestina. Quindi, insomma, è
Esattamente,
una storia tutt'altro
esattamente.
che nobile, quella dei paesi arabi. Che, quelli più vicini poi alla Palestina. Quindi questo andrebbe ricordato.
Assolutamente.
La storia del settembre nero lì era era il re Hussein.
Sì, lo dico anche perché spesso, ma anche tra i popoli arabi stessi, loro tendono a scherzare, ovviamente è uno scherzo che i Giordani non gradiscono, però dicono sempre trovatemi un Giordano in Giordania, nel senso che fondamentalmente sono tutti palestinesi, per cui ovviamente non si può fare adesso, queste sono delle generalizzazioni abbastanza banali, però insomma c'è un fondo di verità in questo.
A proposito di Giordania, rimanendo in tema ma allargando un po' lo sguardo, ieri sul suo blog e poi condiviso anche sulle 3.22, Paola Caridi, che in questo momento tra l'altro si trova proprio in Giordania, ad Amman, ha scritto, tra l'altro mi permetto di dire anche scritto molto bene, perché insomma è scrittrice e ha una penna che, come dire, si fa leggere molto, molto
Assolutamente.
volentieri. Ha parlato della notte dei missili e parlando insomma, di come di fatto da Amman lei abbia seguito, si vedeva questo passaggio, no, dei missili partiti dall'Iran, diretti in Israele. E arrivava però a un certo punto a una analisi, una conclusione molto amara e anche molto agghiacciante, cioè la sua tesi è che un non, come dire, una non ritorsione, cioè il fatto se Netanyahu non interviene in una controffensiva con l'Iran, lo fa perché di fatto avrebbe avuto, e forse già l'ho avuto, una luce verde da parte di Biden o per l'offensiva via terra a Rafah o addirittura per l'espulsione, per procedere con l'espulsione dei palestinesi da Gaza verso l'Egitto.
Questo è uno scenario abbastanza inquietante. Io mi chiedo sempre, anche se ovviamente i nostri governi a volte non finiscono mai di stupirci, ma mi chiedo sempre se con tutte le dichiarazioni che sono state fatte dagli Stati Uniti, e io poi li ho seguiti per capire se effettivamente erano delle notizie che trapelavano o se erano delle dichiarazioni ufficiali sia di Biden che di Blinken. E erano dichiarazioni ufficiali, loro hanno passato veramente un mese a ribadire assolutamente a Gaza rimarranno i palestinesi, assolutamente Gaza non andrà sotto il controllo di Israele. Questo Blinken l'ha ripetuto fino alla nausea, ci sono video su video anche reperibili online. Quindi io mi chiedo se davanti a tutte queste dichiarazioni il governo statunitense possa fare marcia indietro. Perderebbe completamente di credibilità a livello internazionale, non rispetto soltanto alla propria udienza interna, che comunque ricordiamoci che anche le manifestazioni negli Stati Uniti sono state massicce, sono state importanti. E ricordiamo anche che gli Stati Uniti, tra l'altro, hanno anche una popolazione musulmana numerosa, che non è l'unica che è scesa in piazza. Facciamo anche questa distinzione, nel senso distinguiamo tra quello che sono le proteste e poi il fatto che ovviamente i popoli musulmani possono sentire una vicinanza, visto che poi, insomma, parliamo della striscia di Gaza, ma parliamo anche di Gerusalemme, di quello che succede in Palestina, che è uno dei luoghi sacri dell'Islam. Detto ciò, io mi chiedo se loro possano tornare indietro su delle affermazioni così importanti. A domanda diretta gli è stato chiesto più e più volte e loro hanno ribadito assolutamente no. Non credo, anche per l'Europa, anche per l'ONU, seppur mi si continui a dire che ormai non valga più un granché perché non riesce a far valere il suo peso politico, comunque che si riesca a far passare, a digerire a livello di opinione pubblica una cosa del genere anche in Europa, anche perché i palestinesi o sterminiamo 2 milioni di persone oppure queste persone devono essere allocate da qualche parte. Ora cosa facciamo? Creiamo lo Stato di Israele? E perché lo Stato di Israele dobbiamo togliere i palestinesi, poi creiamo uno Stato palestinese da un'altra parte e togliamo un'altra popolazione, che cosa continuiamo a fare? Lo scambio,
No,
cioè,
ma anche
si rasenta la follia.
certo, l'espulsione, questo era quello che qualcuno a un certo punto addirittura avanzato, dicendolo proprio in nero su bianco, mettendo nero su bianco quello, no, di mandarli nel Sinai. Però io credo che veramente Sinai comunque, cioè, voglio dire, si tratterebbe di una deportazione di massa, forse come poche volte si è accaduto nella storia, e poi ci dovrebbe essere, come dire, una complicità. In questo caso anche appunto dei paesi arabi, come dire, non so, Egitto e Giordania.
Oddio, devo essere onesto, non abbiamo visto un massacro di questo livello, ma come spostamento forzato abbiamo appena assistito a quello che è successo con gli armeni dell'Artsakh e
Ah,
non mi pare
certo.
che nessuno abbia mosso un dito. Detto ciò, ora in maniera molto, molto cruda, perché qui si entra poi nella politica, quindi dimentichiamoci per un attimo, anche se è tremendo dirlo, il fattore umano, l'Egitto non è tenuto a prendere i palestinesi.
Certo.
Il fatto che l'Egitto debba, gli si chieda perennemente di aprire, non è tenuto. Peraltro io ricordo che, benché adesso ci sia tutto questo esprimere solidarietà, io ricordo quando i palestinesi dalla Nakba, quindi i primi dal 48 e poi le ondate successive, sono arrivate nei vari paesi arabi, sono arrivate in Libano, sono arrivate in Siria, non erano così amati, ma non il palestinese in quanto tale, non era un discorso etnico piuttosto, ma perché tutte quelle ondate di profughi in paesi che hanno delle grosse difficoltà, e all'epoca erano paesi ancora stabili, nelle prime ondate stiamo parlando di paesi stabili, noi adesso abbiamo la Siria che è devastata, il Libano che, se non è già collassato, è sul crollo, è sull'orlo del crollo, perché ovviamente ha un crack finanziario pazzesco, tutti i disordini interni, adesso il contrasto con Israele e quant'altro, chiaramente non sono in grado di prendere queste ondate migratorie. Non ultimo, questo ovviamente si riverbera anche sul Mediterraneo e su di noi. Parlavo con un rappresentante di Cipro qualche giorno fa che mi confidava come in questi anni il governo libanese avesse bloccato i migranti siriani che dalle coste libanesi andavano verso Cipro e quindi ipoteticamente verso l'Italia o verso l'Europa. Da un mese a questa parte le ondate sono, per la prima volta dopo anni, sono riprese, perché il governo libanese non ce la fa più, quindi sono ritornati i profughi via mare dalla Siria, quindi ritornano sulle nostre coste, ritorna in auge il discorso del terrorismo. È tutto un effetto domino a catena. Onestamente io ritengo abbastanza improbabile, spero di non sbagliarmi, che si possa arrivare a una situazione del genere. Detto ciò, l'ultimo pensiero che mi sento di condividere è che io mi chiedo se a questo punto nessuno interverrà mai sulla striscia di Gaza, nonostante gli allarmismi, le condanne. Sentivo anche oggi in televisione il ministro italiano Tajani parlare di bambini, di quanto non sia giusto, ma non c'è nessuno che, al di là di qualche dichiarazione sporadica, effettivamente abbia mosso un dito per interrompere questa situazione. Per cui mi chiedo, se 40.000 morti non sono abbastanza, mi chiedo se c'è un numero che non sarà accettabile per l'audienza internazionale. Io non credo che Netanyahu si fermi, onestamente.
Questa azione, questa nuova posizione dell'Iran, secondo te dà all'Iran una posizione, come dire, di prestigio all'interno del mondo musulmano, del mondo islamico, del Medio Oriente?
In realtà non credo. Non credo, e non perché sia stato un fallimento l'azione, ma per il semplice fatto che l'Iran stesso credo sia rimasto deluso quando nella sede dell'organizzazione dei paesi islamici, quindi questa organizzazione che esiste e che raduna tutti i paesi musulmani, abbia tentato in tutto il periodo che è partito dal 7 ottobre ad oggi di dire ai popoli musulmani: uniamoci, aiutiamo i palestinesi, facciamo qualcosa, facciamo valere la nostra voce. E sono tutti appelli che fondamentalmente sono andati a vuoto. Veramente, vabbè, noi sappiamo, siamo stati anche entrambi in Iran più volte, quindi sappiamo quanto è forte veramente nell'immaginario del paese questa causa palestinese, quanto anche solo girando le città ci siano murales, strade dedicate, piazze, persone che ne parlano, quindi è qualcosa che veramente è un sentire forte. E credo che gli iraniani si siano scontrati contro un muro, cioè abbiano sovrastimato l'interesse che i popoli arabi, mi riferisco ai popoli arabi, non sono gli unici musulmani ovviamente, ma quelli che dovrebbero a maggior ragione essere interessati, quelli della Lega Araba, alla questione palestinese, quanto effettivamente fossero in grado di farlo. Io insomma non l'ho mai chiesto a una persona del governo iraniano, ma immagino che se gli chiedo cosa pensa degli accordi d'Abramo, del fatto che un popolo musulmano sia arrivato a siglare gli accordi d'Abramo quando succede quello che succede in Palestina, insomma penso che la risposta sia abbastanza scontata. L'unico paese un po' così fuori dalle righe in questo senso è stata la Turchia,
che certo poi ha, come dire, ha una sua complessità e anche una sua non linearità diciamo nel esatto. di comportamento. In questo caso sicuramente la Turchia però almeno ha non condannato l'attacco iraniano, no? È stato abbastanza come al solito, mentre in precedenza aveva condannato l'attacco israeliano al consolato di Damasco. Qui prendendo spunto da una domanda qua di Alessandro, che io sinceramente io questo non ho visto, cioè adesso forse è sfuggito a me, Putin ha detto che se l'Iran viene attaccato lo appoggerà, quindi guerra mondiale. Ora, adesso al di là di questa... questa attribuzione, di questa dichiarazione, Russia e Cina non mi sembra che siano stati così presenti in queste 48 ore per commentare quanto è accaduto?
No, allora la Russia si è unita insomma all'appello per Israele di non ricontrattaccare l'Iran e insomma ha parlato di escalation. Non sono stati abbastanza presenti, ma c'è anche da dire che la Russia ha in questo momento un'alleanza vantaggiosa con l'Iran su diversi fronti, dal commercio alle armi, insomma hanno tutta una serie di interessi comuni. Dall'altra parte ricordiamoci che moltissima della popolazione israeliana proviene proprio dalla Russia, quindi ci sono stati i famosi corridoi degli anni 90, ma anche in tempi più moderni, per cui c'è un legame anche molto importante con Israele, quindi credo che la Russia si sia trovata un po' nel mezzo e soprattutto non vuole ufficialmente entrare in un conflitto, in una diatriba come quella a cui stiamo assistendo, quando c'è ancora lo scenario ucraino assolutamente aperto e scenario ucraino in cui anche lì l'Occidente grida alla guerra mondiale e all'allargamento del conflitto, quindi in questo momento la Russia è molto focalizzata a portare a casa il risultato lì, che non significa che non seguono più la politica estera, anche perché la Siria, che è una grande coinvolta in quello che sta accadendo, sempre è stata coinvolta la Siria, insomma, in queste che sono dinamiche tra Iran e Israele. Ovviamente la Siria è un territorio dove la Russia è massicciamente presente, anche a sostegno ovviamente del governo centrale e nella lotta al terrorismo, anche se molti non vogliono sentirlo dire, perché ok, appoggia quello che è il governo centrale, che viene tacciato, dittatura, eccetera, eccetera, ma senza andarci ad entrare in discorsi molto complicati, parte del motivo perché la Russia è anche sotto presa di mira per gli attacchi terroristici dello Stato Islamico è proprio per il suo ruolo in Siria, perché appoggia il governo centrale proprio nella lotta contro il terrorismo, quindi sono meccanismi molto, molto delicati, e anche la Turchia mi viene da dire che ha un ruolo in Siria che non è esattamente allineato con quello di Israele, quindi anche lì sono tutti attori che in Siria si scontrano, per cui poi quando si va a parlare di conflitto con la Palestina non è un giudizio meramente di merito rispetto a quello che succede con i palestinesi, ma ovviamente sono tutte dinamiche, strategie geopolitiche, è una questione di equilibri. Per quanto riguarda la Cina è uno di quei paesi con cui molti stati eurasiatici vogliono fare accordi, proprio perché la Cina ha questa regola che non ci si impiccia degli affari altrui. Quindi la Cina non mette bocca sui governi, sulla loro politica interna, è anche uno di quei paesi che se ha un accordo con uno Stato e casca il governo di quello Stato, la Cina è lì che osserva, aspetta di vedere chi viene dopo e poi fa l'accordo con chi viene dopo. Ha fatto in Afghanistan, ad esempio, con i talebani dopo il governo Ghani, per cui ha avuto questo momento, questo ritorno d'immagine con questa mediazione tra Arabia Saudita e Iran, ma che ribadisco, c'era un lavoro massiccio da parte dell'Oman e dell'Iraq, quindi diciamo che i cinesi si sono presi il merito, ma in realtà era più un discorso che la Cina ha dei interessi economici in entrambi, sia nell'Arabia Saudita che in Iran. A loro volta loro usufruiscono di questo interesse cinese per motivi completamente diversi, e per cui insomma la Cina ne è uscita un po' come quella che ha messo d'accordo tutti, ma la realtà è che non ha il peso politico per fare la differenza tra Palestina e Israele, francamente.
Cioè, in tutto questo che dici, credo che al di là poi della questione meramente economica, no? Cioè della forza che un paese possa avere in termini di prodotto, di PIL, di mercati, di espansione, la politica conta ancora anche come storia diplomatica, come tradizione, come scuola. È così?
Assolutamente, assolutamente. Io ho sentito in questi giorni diversi apprezzamenti, in maniera del tutto inaspettata, su l'arte diplomatica iraniana. Questa è una cosa molto risaputa, gli iraniani sono degli ottimi diplomatici, ne ho avuto contezza anche io, mi è capitato di incontrarne diversi e effettivamente sono molto bravi nel loro mestiere, il che magari non è necessariamente scontato, visto che siamo abituati a sentir parlare dell'Iran in chiave, ecco, sempre tramite proxy, in situazioni di conflitto, quindi magari non ce lo si aspetterebbe. In realtà è stata, diciamo, premiata l'intervento dell'ambasciatore Iravani al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e insomma come si sono mossi gli iraniani proprio nel contesto di quest'ultimo attacco in Israele, quindi sono riusciti immediatamente a a sedare la situazione davanti a un attacco così massiccio, nonostante le dichiarazioni al vetriolo di molti dei nostri governi, comunque sono riusciti a far ragionare diversi capi di Stato, anche europei, non ultimo quelli statunitensi, al punto che loro hanno richiamato Israele all'ordine. Questo comunque è importante va ricordato. L'Italia, visto che siamo italiani, insomma, ci chiamo anche il nostro paese, certo, non ha, lo dico un po' sorridendo, mi concederete questa battuta, c'era stata la telefonata di Tajani il giorno prima dell'attacco con gli iraniani, quindi ho detto vabbè, ok, la telefonata non ha avuto il suo effetto, insomma, non siamo stati bravi in questa occasione a fare a mediare, ecco.
Ma anche per ultimo, dopo che l'hanno chiamato praticamente tutti.
Esatto, quindi
è rimasto però solo lui.
Fa sorridere perché, vabbè, questa è una cosa, insomma, che si fa parte anche dell'essere al governo, però poi le dichiarazioni, ecco perché dico sempre, attenzione alle dichiarazioni sui giornali, che sono sempre molto pompose, poi alla fine, ecco, non è che l'Italia può giocare, ma visto che l'ambasciatore israeliano ha detto che siamo un prossimo obiettivo dell'Iran, mi ha fatto sorridere questa cosa. Ad ogni modo, l'Italia aveva un ruolo.
Io non l'ho sentito, ma l'obiettivo dove? Cioè che l'Iran attacca l'Italia?
Che loro potrebbero attaccare l'Italia per delle sue posizioni vicine a Israele. Per carità, effettivamente Italia e Germania hanno avuto un ruolo importantissimo sul fianco di Israele per insomma quello che è successo poi sulla striscia di Gaza, quindi abbiamo fornito basi logistiche, abbiamo fornito armi, appoggio incondizionato, quindi indubbiamente ci sarebbero così. A livello di retorica ci sarebbero gli estremi se proprio uno volesse. C'era stata la dichiarazione degli Houthi che è finita molto così, insomma, che dicevano che l'Italia era complice, certo. Cosa che nella fattispecie, se vogliamo guardarla in questo senso, lo è. Detto ciò, l'Italia ha perso completamente il suo ruolo di mediazione che fino a qualche anno fa aveva. Non siamo mai stati una superpotenza, non potevamo cambiare le sorti, ma sicuramente eravamo un terreno d'incontro. C'è stato un momento storico in cui il nostro paese ha giocato un ruolo importante. Negli ultimi anni forse, i paesi dell'Europa centrale, indubbiamente la Turchia l'abbiamo vista abbastanza avanzare in questo ruolo.
Tra l'altro, a un certo punto si è diffusa una notizia abbastanza falsa, quella che l'ambasciata italiana avrebbe chiuso per motivi di sicurezza. Non è così, cioè il consolato italiano a Teheran ha chiuso per motivi non precisati da ieri o da oggi, ha data da destinarsi, ma l'ambasciata rimane aperta, cioè nel senso che questo è anche una comunicazione di servizio, perché altrimenti si diffonde la notizia che addirittura l'ambasciata chiude, come dire, questo sembra, no, il...
Sì, ma non è, in questo caso, che in maniera, non lo troverei neanche strano, nel senso, non parliamo di un incidente diplomatico, parliamo di una chiusura probabilmente in virtù del fatto che Israele potrebbe contrattaccare, certo, nuovamente, quindi è più un discorso di sicurezza e ci può anche stare. È vero anche che ci sono sicuramente molti cittadini italiani in questo momento in Iran, quindi deve rimanere un punto di riferimento aperto. Ciò non di meno, queste cose possono succedere, perché siamo effettivamente potenzialmente sull'orlo di un conflitto. Al di là di Israele, non credo che nessuno voglia farlo accadere, così, insomma, guardando anche le superpotenze internazionali, non è il momento, ribadisco. Non dimentichiamoci che c'è ancora l'Ucraina, che è una situazione enorme da gestire per l'Europa. Stati Uniti, sì, insomma, sono stati uno degli attori principale, però chiaramente gli Stati Uniti sono ben più lontani di noi geograficamente, quindi banalmente già solo per la geografia la patata bollente rimane a noi da gestire, a noi europei. Ovviamente è una situazione in cui, se tu ricordi, fino a qualche giorno fa non si parlava quasi per niente nelle prime pagine di Palestina, si parlava sempre di terza guerra mondiale con la Russia, allargamento, entrata della NATO, eccetera eccetera, quindi siamo in una situazione in cui onestamente tutti questi scenari aperti non ce li possiamo permettere, quindi io penso che si andrà verso una de-escalation. È chiaro anche, c'è stato il gabinetto di guerra proprio oggi in Israele, in cui si prendeva la decisione se contrattaccare, perché se Israele si muove, così almeno a livello ufficiale, lo fa senza l'appoggio degli Stati Uniti. Quindi dalle dichiarazioni che sono poi trapelate, che sono state rilasciate, sembrerebbe che Israele contrattaccherà, ma lo farà, non so neanche francamente cosa questo voglia dire, in una maniera dolorosa, ma che non porta a un conflitto.
Sì,
mi chiedo esattamente, cioè, questo cosa.
Sì, dicendo pure dobbiamo giocare anche una guerra psicologica come loro l'hanno giocata con noi, perché nel computo degli effetti, no, dell'attacco iraniano, facendo una battuta, come ha scritto qualcuno, l'attesa dell'attacco iraniano è essa stessa l'attacco iraniano, cioè nel senso che sicuramente sì, come dire, questo, cioè, nel senso che effettivamente la tensione, lo stress che tutto questo ha comportato a livello di popolazione, a livello sì, di mercati, a livello di tutto, ma anche chiudere un aeroporto come quello del Ben Gurion per un giorno, cioè si tratta di, come dire, di situazioni che non è che un paese si possa come l'Israele si possa permettere all'infinito.
Chiaro, chiaro. Beh, da un altro canto hanno fatto anche un po' il verso gli iraniani, nel senso hanno detto noi attaccheremo, ma a differenza loro noi non diremo come, sì, quando. Quindi involontariamente hanno anche un po' ammesso che gli iraniani insomma hanno fatto questo servizio comunque di mettere a parte gli altri stati limitrofi. Secondo me è molto interessante. Io rimango convinta che gli iraniani abbiano giocato di strategia, abbiano voluto dare un impatto, se vogliamo così, mediatico, visivo, importante, anche una bisaglia, come per dire quando ci muoviamo, se vogliamo muoverci, lo facciamo anche in maniera massiccia, ma abbiano scelto di non creare un conflitto, di non allargare un conflitto in questo momento. In parte probabilmente per non servire sul piatto d'argento quello che poi era l'intenzione di Benjamin Netanyahu, quindi diciamo che forse per assurdo, so che è una contraddizione in termini, ma per assurdo non colpendo Israele, non facendo danni a Israele, hanno creato un danno al governo Netanyahu, perché Netanyahu non aspettava altro per poter poi scatenare questo conflitto. Ah, certo. Ora ovviamente non ci sono gli estremi, non ci sono stati feriti, se pensiamo che gli iraniani hanno avuto 16 morti, lo ribadisco, è una cosa gravissima, perché noi ora l'Iran è considerato dall'Italia all'Europa un paese ostile, ma insomma provate a immaginarvi 16 morti, non so, in un'ambasciata francese, tra cui un generale dei corpi armati francesi, insomma è una cosa abbastanza molto grave. Molto grave.
L'intervista al ministro degli esteri britannico Cameron, quando lui ha detto, condannando l'attacco iraniano, l'intervistatrice gli ha chiesto: ma se venisse attaccato un nostro consolato, come governo britannico cosa faremo? Daremo una reazione molto dura. E allora l'intervistatrice ha fatto: beh, quello che ha fatto l'Iran. E lì c'è stato un momento che veramente sembrava di stare su scherzi a parte, perché sembrava, era involontariamente comico se non si trattasse di una, come di un tema terribilmente attuale e drammatico. Però questo è quello che a cui oggi assistiamo. Tanto io, come dire, per una questione di salute mentale, non vedo più trasmissioni, diciamo, di carattere politico-pornografico, tipo Porta a Porta, questa roba qua, perché insomma, come dire, tutto c'ha un limite. Ma mi riferiscono di esternazioni incredibili anche da parte dei nostri ministri, tipo che appunto che l'Iran voglia uccidere tutti gli ebrei nel mondo, cose di questo tipo. In questo credo che noi italiani siamo peggiori di altri, perché abbiamo, come dire, un trasporto nell'essere poi servili, no? Con il potente di turno in cui ci buttiamo veramente in modo incredibile. Però,
A parte che ricordiamolo, ci sono ebrei nativi dell'Iran che vivono in Iran, quindi insomma già una contraddizione questa.
ma c'è la più grande comunità ebraica del Medio Oriente, per cui
Per
insomma,
cui,
non
insomma,
sarebbe abbastanza strano, no, questa definizione.
tra l'altro, dettaglio molto interessante, e mi permetto di aggiungerlo perché questa è una battaglia che mi è molto cara, anche se credo di essere ormai rimasta l'unica, ovvero che è quella dei cristiani in Palestina. I cristiani in Palestina stanno vivendo la stessa sorte dei palestinesi, dei musulmani, dei palestinesi musulmani, ovviamente ci sono palestinesi cristiani. Quindi, una cosa che, anche se molto triste, però mi ha reso felice, che il Vaticano ha inserito Israele nella lista dei paesi che perseguitano i cristiani. Io penso che questo sia un passo molto importante, e un passo importante da parte del Vaticano, anche se poi non è seguito un granché di azioni, almeno a livello pubblico, anche se la diplomazia vaticana si sa si muove dietro le quinte, quindi non possiamo sapere effettivamente cosa sta facendo la Santa Sede in questo senso, ma è un riconoscimento importante di quello che stanno vivendo i cristiani a Gerusalemme. Noi siamo tutti concentrati sulla striscia di Gaza, ma non dimentichiamoci che in Cisgiordania ci sono raid in continuazione, ci sono morti, ci sono attacchi al quartiere anche cristiano di Gerusalemme, che stanno cercando di espropriare, dove anche lì ruspe, buttare giù, insomma il modus operandi è sempre lo stesso, e con i cristiani del Medio Oriente che stanno scomparendo, noi non abbiamo più l'Iraq, forse è uno delle poche posti dove ancora resistono, nonostante lo Stato islamico qualcuno è tornato, nella piana di Nineve, insomma, quando c'era lo Stato islamico anche a Mosul, insomma, i cristiani sono stati tutti forzatamente o uccisi o comunque costretti ad andarsene, se ne andarono verso il Kurdistan iracheno, dove poi i Peshmerga li accolsero. In Siria sono quasi del tutto scomparsi, insomma. È una situazione abbastanza importante. In Iran c'è un'importante comunità cristiana, principalmente armena, come in quasi buona parte del mondo arabo c'è un'importante comunità armena, non solo, ovviamente ci sono anche i caldei, ci sono gli assiri, insomma ci sono diversi popoli cristiani. In Iran c'è proprio anche un orgoglio rispetto alle chiese armene, le chiese cattoliche, ne fanno anche una grande pubblicità, insomma le tengono anche da conto, quindi questo è credo un segnale importante. Poi ovviamente anche in Iran, insomma, è un paese che ha le sue fragilità, le sue criticità,
Ah,
però questo
certo.
va detto. Quindi dire che a volte sento dire l'Iran non avrà pace finché esisterà Israele, beh, mi viene anche a dire Israele non avrà pace finché esisterà l'Iran, nel senso che la contrapposizione ormai è arrivata a un punto in cui non si riesce proprio a coesistere e a trovare, insomma, un punto d'incontro.
Da un punto di vista storico, però, questo, diciamo, facendo un po' di qualche passo indietro, anche così, per arricchire un pochino le nostre riflessioni. Non è stato sempre così, ma nemmeno subito dopo la nascita delle repubbliche islamiche, in fondo. Cioè, il cambio, questo cambio di paradigma per cui sono diventati rivali, nemici a questo punto, perché, diciamo, durante la guerra Iran-Iraq, anche per motivazioni, come dire, di interesse anti-iracheno, hanno addirittura collaborato. Però la vera contrapposizione è cominciata dopo la fine della Guerra Fredda.
Sì, vabbè, diciamo che la Repubblica Islamica, così come è venuta a configurarsi, vede in Israele, e così come negli Stati Uniti, uno dei grandi alleati del potere monarchico, di quello che era poi il potere che la rivoluzione, insomma, ha spodestato. Quindi vedono in Israele e vedono negli Stati Uniti potenze straniere. Questo va sottolineato, che si sono, diciamo, messi a si sono intromessi in questioni regionali. Sottolineo questa cosa perché se noi vediamo le dichiarazioni dell'Iran rispetto a qualunque questione regionale, adesso l'ultima in ordine di tempo è l'Armenia con l'Azerbaigian, l'Armenia che si è avvicinata un po' più alla NATO, e lo vedi. La frase di Iran è sempre no potenze straniere nella regione, che deve essere appannaggio degli attori regionali. Quindi è rimasto questo dramma di queste grandi superpotenze, ricordiamo anche gli inglesi ovviamente, che si sono intromessi nella politica iraniana e hanno aiutato un potere repressivo a reprimere la popolazione. Ovviamente non tutti gli iraniani sarebbero d'accordo, c'era la classe, ovviamente la classe che era a favore dello Shah, che poi fondamentalmente è quella che ha lasciato il paese, che probabilmente non sposerebbe queste mie parole, ma rispetto agli iraniani che hanno fatto la rivoluzione, ovviamente è rimasta l'immagine di Israele in quel senso. Ci sono moltissimi libri poi con dovizie e dettagli su come Israele ha istruito la SAVAK nelle torture, insomma c'è tutta una serie
Ah,
di
certo.
testimonianze storiche che quindi è rimasto così. Certo, l'Iran post-rivoluzionario è un Iran intanto in cui i poteri che, cioè i vari gruppi che erano completamente diversi, il potere, i gruppi diciamo a stampo islamico, c'erano i comunisti, c'erano tutti quelli che hanno fatto la rivoluzione, fin dalla rivoluzione ovviamente sono guardati e si sono detti ok, adesso chi è che prende il potere nel paese? Quindi c'è stata questa prima fase in cui si era molto concentrati sulla situazione interna. Poi è seguito ovviamente in questo momento di estrema debolezza, perché ovviamente si era fatta una rivoluzione, il paese era in subbuglio, c'è stato l'attacco da parte dell'Iraq, con, e anche qui l'Iran lo dimentica, con massiccio appoggio insomma, della gran parte delle potenze internazionali, da lì l'Iran ha sviluppato questo discorso della deterrenza. C'è questa percezione per cui la Repubblica Islamica non ha amici, perché storicamente effettivamente l'Iran è sempre solo. Lo vediamo adesso con Israele. Israele ha avuto immediatamente l'appoggio di aerei francesi, persino i monarchi del Golfo, statunitensi, inglesi, tutti accorsi per abbattere i droni, viceversa, nessuno sarebbe andato ad aiutare l'Iran probabilmente. Quindi l'Iran è consapevole della sua condizione. È un paese che è stato attaccato dall'Iraq una guerra sanguinosa, ci ha messo tantissimo per riprendersi, è preventivamente sotto attacco ovviamente dallo spionaggio e poi dalle operazioni interne al paese, dal Mossad. Non ci dimentichiamo che Israele in questo è stato molto abile, ha tessuto una tela di rapporti con tutti i paesi limitrofi. All'Iran l'ha praticamente accerchiato, è un po' quello che fanno gli Stati Uniti, se vogliamo, con la
Certo.
Russia, quindi è uno schema che si usa in geopolitica, quindi hanno stretto rapporti. Israele è uno dei pochi paesi che, per esempio, sostiene l'indipendenza del Kurdistan. Israele ha stretto rapporti con l'Azerbaigian, insomma,
Certo,
addirittura adesso con parte l'Iraq. Quindi ovviamente c'è questa percezione come Israele è una potenza che non accetta la Repubblica Islamica, e finché non vedrà un cambio di governo con un governo che torni ad essere alleato come era quello precedente, non accetterà mai l'esistenza della Repubblica Islamica stessa. Quindi ovviamente.
ma certo. Allora, qui c'è una domanda che veniva da Instagram, che insomma, a cui vorrei anche io dare una risposta. Buonasera, è vero che ci sono iraniani che sperano Israele attacchi l'Iran per liberarsi la Repubblica Islamica?
Ma indubbiamente sì, il mondo è bello perché è vario. Lo trovo personalmente, se posso permettermi un giudizio, non dovrei da analista, dovrei rimanere sempre bilanciato, lo trovo una cosa abbastanza triste, ma lo vedo accadere in tutti i paesi di questo mondo che hanno situazioni del genere, lo vediamo anche in Russia, ci sono dei russi che collaborano con i paesi occidentali per far collassare il governo russo, quindi io lo trovo. Insomma, aiutare una potenza straniera contro il tuo paese è comunque una cosa triste, a prescindere che non ti piaccia la tua forma di governo. Detto ciò, ci sta, ci sono degli iraniani, particolarmente quelli della diaspora, che non sposano il sistema di governo attuale, tendenzialmente non sono quelli dentro il paese, ma ovviamente ce ne sono alcuni anche lì, e che possibilmente possono arrivare a fare un pensiero di questo tipo. Lo trovo una cosa abbastanza stupida, innanzitutto perché ovviamente un attacco porta delle vittime e questo non è mai una cosa auspicabile. Non è mai auspicabile il proprio paese in guerra, quindi possibilmente può crollare il governo che non ti è affine, che non ti piace, ma questo significa entrare in guerra del tuo paese, e perché in politica internazionale, in geopolitica, nessun paese ti aiuta genuinamente, solo per
Ah,
bontà
certo.
d'animo. Quindi è chiaro che nel momento in cui il tuo governo collassa è perché poi arrivano dall'esterno potenze che, insomma, che hanno partecipato per poi ovviamente trarre vantaggio dalla situazione. E nel caso dell'Iran l'abbiamo visto succedere storicamente molte volte.
Ma tra l'altro, voglio dire, quando questo è avvenuto con Saddam Hussein, la risposta alla reazione del popolo iraniano è stata esattamente l'opposto, cioè si è compattata attorno a quello che da poco era nato, cioè la Repubblica Islamica. Quindi storicamente questo è uno schema che non funziona per chi spera in un esito di questo tipo. Mi permetto di aggiungere io una cosa, che questo schema che il nostro amico qui ci chiedeva su Instagram, risponde anche a uno schema che molto probabilmente nei prossimi giorni vedremo molto, almeno finché i giornali e soprattutto le televisioni italiane non si stancheranno di parlare di questa crisi. Che lo dico proprio brutalmente, mi prendo la responsabilità della definizione che sto per dire, cioè si andrà alla ricerca dell'iraniano da cortile. E voi ricordate che Malcolm X, insomma, voglio dire, credo non ci sia bisogno di spiegare chi fosse, diceva sempre che esistono due neri, anzi lui diceva un'altra parola, ma che qua non dico, se no poi qualcuno dice è stato razzista, cioè il nero e il nero da cortile. Il nero da cortile è il nero che piace ai bianchi, cioè il nero che quando tu lo incontri non rivendica mai i propri diritti, ma si comporta da nero ammaestrato per compiacere appunto ai bianchi. E in questa situazione, tra l'altro questa io la dico in modo così, se vogliamo pure un po' volgare, ma Hamid Abbasi ci ha fatto un libro che si chiamava Brown Faces, White Masks, cioè di tutti quegli studiosi, opinionisti, in cui spesso, come dire, il fatto di avere una fisionomia chiaramente medio orientale, magari possibilmente anche un nome esotico, li aiuta a essere più credibili quando devono parlare contro i propri paesi o la propria cultura d'appartenenza. Però qui Magdi Allam da noi è stato un esempio in questo, cioè è stato un fenomeno dal momento in cui lui ha cominciato a parlare male dell'Islam tout court, cioè tutto l'Islam era veramente, come dire, la definizione stessa del male, ha avuto il suo successo mediatico. E così devo dirlo, questo lo dico insomma, prendendomi la responsabilità, in questo momento anche i media, questo lo so perché insomma è arrivata pure a me una richiesta di questo tipo, di cercare iraniani che vadano in televisione magari per parlare e dire magari esattamente quello che ci veniva chiesto. Sì, vi prego, veniteci a bombardare così ci liberate, perché questa è anche una legge morale, no? Cioè, io ricorderò sempre quando, ahimè, lo dico con dispiacere, una parlamentare, senatrice dei Verdi, che tra l'altro era nel collegio uninominale in cui votavo io allora, quindi io contribuì alla sua elezione, ahimè, Carla Rocchi, tanto per non fare nomi e cognomi, prima dell'operazione che portò all'attacco in Afghanistan, no, dopo l'11 settembre, andò al Senato con un burka, dicendo noi la guerra la dobbiamo andare a fare che dobbiamo liberare le donne dal burka. E questa era la sinistra di 20 anni fa, cioè dire la coalizione di sinistra che al momento era l'opposizione e appunto fecero questa guerra, quello fu l'inizio delle grandi guerre di liberazione e di esportazione della democrazia. Quindi sì, sicuramente c'è qualcuno che lo dice una cosa.
Ma voglio dire, ma ben venga che sia così, perché in un paese che aspiri quantomeno ad avere una base di democrazia, seppur insomma, prescindere dal sistema di governo, ma proprio ci deve essere una pluralità di opinioni, e va benissimo. Detto ciò, ovviamente, a parte la trovo una battuta, ecco, come ribadisco, di dubbio gusto. Conto uno la fa contro un gruppo di amici così privatamente, un conto va in televisione a dichiarare che si spera che il proprio paese venga attaccato, insomma la trovo una cosa comunque abbastanza antipatriottica. Detto ciò, sì, ovviamente un conflitto avrebbe anche il potere di compattare gli iraniani, è vero anche che io ho tentato molto, veramente una cosa che faccio sempre, tentare di capire dove nasce il malcontento l'Iran, anche quando ci sono state le proteste, perché da noi è passato il messaggio che tutto era per la questione del velo, cosa che il velo era uno dei tanti aspetti, tra l'altro poi a un certo punto, siccome funzionava mediaticamente in Occidente, è stato molto cavalcato, ma la questione non era il velo, non nasceva dal velo. E quando senti gli iraniani lamentarsi, in realtà la prima, sempre ricorrente motivazione sono le sanzioni, la difficoltà veramente a portare il pane in tavola, l'inflazione cavalcante, che è una conseguenza ovviamente diretta delle sanzioni, per cui il paese non è che può farci neanche un granché. E poi certo ci possono essere delle accuse rispetto alla gestione del governo e quant'altro, ma fondamentalmente c'è proprio... Spesso mi capita anche quando ci sono queste notizie, come l'attacco con Israele, quando fu il fatto del Pakistan, quando sembrava che dovesse nascere la guerra con l'Azerbaigian, io puntualmente prendo il telefono, comincio a mandare i messaggi a tutti i miei amici iraniani e spesso mi cadono anche le nuvole e mi rispondono, e la risposta è sempre la stessa: guarda, non lo so, il mio problema è arrivare a domani.
Ma infatti è questo, cioè che io
è sempre questa la risposta. Loro spesso, tra l'altro, non seguono neanche questa politica estera del loro paese, perché sono veramente concentrati ai loro problemi di vita quotidiana, perché comunque, insomma, è un paese che ha delle sue...
Esatto, no, ma questo oggi, poi sai, questi giorni non mi ricordo nemmeno più a chi l'ho detto, ma era in un'intervista, ho fatto una battuta, ho detto guarda, non vorrei esagerare, ma mi sembra che in questo momento siamo più preoccupati noi per loro, per quello che poi, che loro stessi, perché ti rispondono sì, vabbè, ma tanto noi siamo abituati qua, cioè adesso sono 45 anni che siamo sotto sanzioni, ci hanno fatto una guerra che è durata 8 anni, ogni tanto ci dicono che ci vengono a bombardare, abbiamo fatto di tutto, alla fine, insomma, così, abbiamo passato i momenti qui, la repressione, gli arresti, tutto quanto, è come dire, uno spirito, certe volte, veramente quando penso alla parola resilienza, io penso agli iraniani.
Resilienti.
Perché, dice sì, assolutamente. Tanto siamo abituati. Per cui sì, ed è un po' uno schema invece quello di ricercare, no, questa, con quasi un alibi, una giustificazione per...
Ma infatti io dico sempre, attenzione, c'è una differenza immane quando il paese te lo descrive un iraniano della diaspora, quindi che non risiede nel paese, possibilmente anche di seconda, terza generazione, che è insomma al di fuori l'Iran da molti anni, e un iraniano che vive effettivamente in Iran. Per me è sempre veramente interessante, cioè veramente sembra che ti descrivano due paesi completamente diversi, e ovviamente questo è il riflesso di posizioni politiche completamente diverse, di anche magari del fatto di non vivere più all'interno del paese, quindi vivere il tuo paese così come viene descritto ogni giorno nei media che tu leggi.
Questo è il motivo per cui, come dire, lo dico in modo molto, come dire, egocentrico, il motivo per cui io qualche settimana fa sono andato a Teheran. Cioè tu non puoi pensare di parlare, di occuparti, anche di occupartene, come dire, non per forza a livello professionale di un paese, ma avere una conoscenza, come dire, da remoto o saltuaria, cioè un posto che hai visto un po' di anni fa, poi magari ci ritorni. il contatto deve essere costante, perché poi le cose cambiano tantissimo ovunque, quindi si parla di, cioè se io penso a quando qualche giorno fa ero a Teheran e penso a quello che oggi qui viene descritto, cioè viene la descrizione che si fa del paese, mi sembra una cosa lontanissima, cioè non, nel senso che non corrisponde alla verità. Allora c'è una domanda.
Assolutamente.
Mi sembrava interessante, poi tra poco andiamo in conclusione. No, scusami, non è questa riflessione di Guglielmo, che comunque magari leggerò. Ma Carlo gli chiede: quanto la debolezza del Rial e un'ulteriore perdita di valore può influenzare le future mosse di Teheran in caso di ulteriori tensioni?
Allora, in realtà questo è un periodo storico particolare, perché per la prima volta nella storia, negli ultimi anni, si sta assistendo a un progressivo sganciamento, diciamo, di molti paesi dal dollaro, non in maniera assoluta, ma i paesi eurasiatici, e tra l'altro non solo i paesi sotto sanzioni o che hanno difficoltà, anche i paesi che possono tranquillamente commerciare in dollari, stanno facendo scelte diverse. Questo è nato dal fatto che le tre grandi potenze eurasiatiche, ovvero la Cina, la Russia e l'Iran, siano tutte e tre sotto sanzioni. Quindi i paesi della regione che devono, volendo, perché poi i corridoi, gli accordi, tutte queste organizzazioni anche economiche, questi gruppi, insomma, che si vengono a creare nella regione, implicano o l'uno o l'altro attore o più di loro, quindi non si riusciva più a scambiare. Perciò negli ultimi anni si sta cominciando a scambiare con monete locali, lo fa l'India, lo fa l'Iran, lo fa la Russia. La Russia e l'Iran, per esempio, hanno messo in parallelo i loro sistemi bancari, hanno abbattuto tutte quelle che sono le barriere, adesso riesci veramente a mandare un bonifico in tempi record, riesci a fare pagamenti con una facilità incredibile e quindi c'è una facilità anche di scambio. Ribadisco, l'India lo sta facendo da diverso tempo, la Cina, Israele fece scalpore 2 anni fa, che Israele aveva cominciato a mettere da parte come riserva anche le banconote cinesi, quindi ovviamente poi potrebbero entrare, ma qui bisogna aspettare un po' nel discorso i BRICS. Ma qui insomma deve passare ancora qualche
Certo.
anno, però da questo punto di vista perché lo dico? Perché l'Iran è riuscito un po' a respirare grazie a questa cosa e si sta effettivamente organizzando, adesso ha chiesto di accedere all'Unione Economica Eurasiatica, è entrato a far parte della Shanghai Cooperation Organization, ha un accordo preferenziale con l'Armenia che è esentata dalle sanzioni sull'Iran, perché quando l'Armenia era strozzata perché aveva il confine chiuso sia con l'Azerbaigian che la Turchia, l'unico che poteva commerciare all'Iran, quindi l'Europa l'ha esentata dalle sanzioni, quindi c'è uno scambio con l'Armenia. L'area di Chabar, che è anche una zona economica franca, è esentata dalle sanzioni. Perché? Perché l'alleato statunitense, ovvero l'India, ha chiesto, c'era insomma, questo porto serviva per varie motivazioni. Quindi l'Iran sta riuscendo comunque a dare un po' di respiro. Chiaro, non è qualcosa ancora di percepibile a livello nazionale. L'inflazione è alta, indubbiamente le persone si lamentano. Anche a livello pratico, io quando andavo lì, insomma, un mazzetto così del valore completamente senza valore, quando
No,
dovevi
certo.
pagare tantissime banconote, e loro si lamentavano. Mi ricordo un cassiere a un negozio mi ha detto: fra un po', al posto della cassa ci devono costruire un bidone, perché non sappiamo più dove mettere le banconote, perché ovviamente sono tanto svalutate che ne hai troppe. Però detto ciò, e qui subentra il discorso che dicevo, serve la stabilità per portare avanti questo discorso. Le repubbliche centroasiatiche non vedono nel Pakistan lo sbocco affidabile, perché il Pakistan è troppo instabile, terrorismo, problemi, stanno tutti puntando sull'Iran. Cioè l'Iran in questo momento si sta muovendo bene, ma rimane un paese sotto sanzioni, quindi invece di fare uno sprint massiccio, ovviamente deve superare tutta una serie di difficoltà che però piano piano stanno portando a dei lenti risultati, però quando parti da meno 20.
Certo. Allora, qui sono tanti interventi, altre domande. Alcune domande si riferiscono a cose che abbiamo detto proprio all'inizio di trasmissione, quindi l'invito è di
Ok.
tornare magari indietro nel chi lo vorrà rivedere. Tra l'altro, questo sarà tra poco anche podcast. Anche tante altre domande, interventi sull'Iran. Questo è, il canale è dedicato proprio all'Iran, quindi troverete anche altre trasmissioni di questo tipo. Non è adesso il momento di approfondire. Qui c'è una domanda che chiedeva Silvia. Buonasera, ci ringrazio per questa serata di informazione. Una domanda: è possibile che a questo punto ancora di più l'Occidente cavalchi certo malcontento degli iraniani per far cadere il regime? Beh, in parte abbiamo risposto a questo.
Beh, comunque direi che questa è una pratica, l'adottano tutti, Cioè, questa è una cosa che si fa, prendere o le minoranze etniche, le minoranze religiose, le minoranze per un, vogliamo parlare, non so, il gruppo delle donne che magari rifiutano il discorso del velo, cioè prendere una categoria della società infelice per un qualche motivo X e foraggiarla e tentare tramite quella ovviamente di arrivare poi a una, a un collasso del governo, della società stessa, lo stanno facendo anche Russia, l'hanno fatto in altri paesi, cioè una, è una cosa che si fa, hanno cavalcato le primavere arabe, alcune
Certo.
potenze nostrane, questa è una cosa che comunque si fa, quindi lo trovo assolutamente credibile, l'abbiamo fatto col MEC, insomma, adesso senza andare a citare, è
No,
una cosa che
certo,
si fa.
ma poi su quanto tutto questo sia, se ci chiedete, almeno se rispondo io, se questo sia, come dire, ipotizzabile che possa riuscire, io dico di no. Cioè, in questo momento assolutamente, assolutamente no, perché non ci sono le condizioni. Non,
Tra
su
l'altro
questo.
io, guarda, l'esempio per eccellenza, Iran International, io lo dico sempre, da cui tutti nel mondo occidentale prendono informazione, Iran International prende i soldi dai sauditi, i grandi rivali iraniani, e sta a Londra, cioè l'impero inglese è stato quello che più di
Certo.
tutti è uscito smaccato da, insomma, dalle manovre iraniane, più di tutto insomma, è lì che tenta di riguadagnare terreno, per cui la British Petroleum, insomma, ci ricordiamo tutti la storia dell'Iran. Per cui si fa, sono cose che comunque si fanno, fa parte della strategia geopolitica.
E tanto guardate che quest'anno, quanti anni sono dalla rivoluzione? Sono i 45, quando erano 20 anni si diceva che sarebbe stato l'ultimo anno, quando sono 30 anni dall'ultimo anno, 40 anni dall'ultimo anno, ogni anno la Repubblica Islamica sta per cadere e poi però, come dire, sta sempre lì, cambia, ha molte crisi, con tutti i suoi problemi, i suoi difetti, però c'è ancora. E questo è il punto su cui bisognerebbe poi magari interessarsi davvero.
Assolutamente.
Un'ultima domanda, dai, facciamo l'ultima domanda e ci fa Luca brevemente le relazioni tra Iran e Azerbaigian degli ultimi mesi a seguito dell'operazione militare Azera, possiamo dire che è migliorato o peggiorato?
Allora, indubbiamente sono migliorate, questo mi è stato detto anche dagli iraniani stessi, quindi alcuni rappresentanti del governo iraniano mi hanno detto che le crisi, ora vabbè, ovviamente diplomatici, quindi devono anche un po' dirlo, però mi hanno in maniera molto, insomma, mi hanno un po' spiazzato, mi hanno detto che le crisi dell'anno passato, quando c'erano le esercitazioni al confine, in cui si spostavano eserciti, eccetera, eccetera, sono storia vecchia, per cui hanno trovato il modo di, insomma, di rapportarsi con l'Azerbaigian, hanno fornito anche un'alternativa rispetto al famoso corridoio che dovrebbe passare per l'Armenia. Gli iraniani si sono offerti di far passare alcuni territori, alcuni, scusami, corridoi o pipeline a seconda degli interessi all'interno dell'Iran in modo da, diciamo, da circumnavigare l'Armenia. Insomma, c'è stato un tentativo e mi viene da dire che c'è stato un massiccio tentativo da parte degli iraniani proprio. Anche quando c'è stato il discorso dell'ambasciata, c'è stato veramente un lavoro di fino della diplomazia iraniana per tentare di ricucire perché l'Iran sta spingendo tantissimo il regionalismo. Quindi è una questione di stabilità con i propri vicini perché ha bisogno di dare respiro alla sua economia, quindi ha bisogno di commerciare, per commerciare deve avere buoni rapporti. Si sta facendo anche piacere cose che, diciamo, a livello così teorico non gli piacerebbe da parte di popoli ecco turcofoni, potrebbe essere anche la Turchia, insomma, non solo l'Azerbaigian. Quindi sta veramente cercando di non un'escalation, ma di deescalare, quindi di non creare questioni con i paesi circostanti. Chiaro è che questo succede, insomma, non è che si tira indietro, ecco, se c'è. Tra l'altro, e qui concludo, questo è un discorso interessante. Io che mi occupo tanto anche d'Armenia, non sta piacendo all'Iran, che era considerato uno dei pochi e grandi alleati dell'Armenia, non sta piacendo l'avvicinamento dell'Armenia verso la NATO. Quindi il governo di Teheran ha detto varie volte, ribadisco la solita frase, no potenze straniere nella regione, ce ne occupiamo noi. Quindi questa cosa non sta piacendo molto e quindi questo potrebbe portare a un cambio di atteggiamento rispetto all'Azerbaigian. È presto dirlo per dirlo, ma insomma, c'è questa possibilità.
Magari ne riparleremo magari quando tutto questo sarà, come dire, un po' meno stringente l'attualità di questi giorni, che ovviamente ci impegniamo a seguire mano a mano che i prossimi giorni ci diranno
Assolutamente.
un po' quale sarà il destino di tutta questa situazione. Allora, io ringrazio Silvia per quest'ora abbondante che ci ha dedicato. Avremmo dovuto
Grazie a voi. Lo
parlare di Khorasan, di ISIS Khorasan, ma insomma, ne parleremo
faremo
ovviamente
presto.
a breve. Sì, Carlo, subito, la diretta sull'ISIS, che quando c'è...
era stasera, l'abbiamo sostituita stasera, per ovvi motivi.
Era stasera, qui ti fai i complimenti. Aspetta, l'ho messo, fantastica Silvia, grazie a Tonello, del nostro amico Andrea. Versione qui interessante, allora iscrivetevi al canale, questo lo ripeto, non vi costa nulla, mettete un like, iscrivetevi al canale, se poi volete sostenerci abbonatevi anche, che magari avete anche l'occasione di vedere contenuti riservati come film, anche iraniani in lingua originale, comunque trovate tutte le informazioni. Non possiamo rispondere questi giorni, rispondere a tutte le domande, io chiedo scusa, ma questi giorni siamo veramente, veramente tantissimi. E ci vediamo prossimi giorni. Questa settimana è praticamente impossibile fare una programmazione chiara, perché non sappiamo davvero quello che succede. Sappiamo. Venerdì dovrebbe comunque esserci Dawood, quindi sentiremo anche
ce lo dirà Israele. Aspettiamo Israele per la diretta.
Aspettiamo Israele. Cosa dobbiamo fare? Comunque, prossimo appuntamento almeno stabilito, che in cui non dovremmo avere dubbi, è quello di venerdì sera con Dawood in collegamento da Teheran. Bene, grazie ancora a Silvia, grazie a tutti voi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ci vediamo prestissimo. Buona serata.